Amen. Grazie. Caro Padre, grazie per questa tua parola. Tu hai voluto che questa parola arrivasse oggi a noi che siamo qui nel 2014, noi che siamo riuniti e noi, Signore, vogliamo prendere coscienza di questo fatto e vogliamo far tesoro, Signore, di quello che tu ci insegnerai questa mattina per vivere, come abbiamo letto, vite nuove, novità di vita, quello che tu ci prometti. Nel nome tuo Gesù. Amen. Durante l'epoca in cui Calvino era pastore a Ginevra, parliamo di più di 500 anni fa, ha dovuto affrontare un problema che da sempre assale la Chiesa di Cristo. Calvino era il pastore della Chiesa lì a Ginevra per 15 anni e nonostante il suo ministero fedele di insegnamento continuava a dover correggere le idee sbagliate di un gruppo nella sua Chiesa che si facevano chiamare i Libertini. I libertini dicevano che il credente è libero di vivere come vuole perché è sotto la grazia e che in base al principio della libertà in Cristo non è legato a nessun comandamento, non deve più aver paura o preoccuparsi per niente di quello che sono i comandamenti del Signore. Questi libertini seguivano senza scrupoli le pratiche del giorno in cui vivevano, avevano degli amanti e non battevano ciglio davanti alla possibilità di mentire o maledire. Calvino aveva le idee molto chiare, lui sapeva, come dice la Bibbia, che la persona che apertamente e sfacciatamente viveva in peccato non può essere considerato un vero credente e non poteva credere di vivere in comunione con la Chiesa come se niente fosse, immaginando che Dio tollerasse la loro condotta. I libertini praticavano l'adulterio e la fornicazione liberamente e poi volevano andare in Chiesa e ricevere gli elementi della Santa Cena come se niente fosse. Come se tutto andasse bene. E nel 1553 è successo uno scontro diretto da cui è dipinto questo quadro tra il libertino più potente e Calvino. Bertellier si chiamava questo libertino, arrivò nella chiesa con un gruppo dei suoi libertini, il messaggio era stato predicato e Calvino si preparava per distribuire gli elementi. A quel punto i libertini si sono avvicinati al tavolo e cosa fece Calvino in questo momento? Con le sue braccia mise un cerchio intorno agli elementi per proteggerli e disse ad alta voce: queste mani le potrai frantumare, queste braccia le potrai tagliare, la mia vita potrai prendere, il mio sangue è tuo, lo puoi versare, ma non mi forzerai mai a dare le cose sacre ai profani. E non disonorerò il tavolo di Dio. I libertini in quel momento, contro tutti le previsioni, diventarono docili e con riverenza si allontanarono dal tavolo. E questo esempio ci fa capire che da sempre c'è stata nella Chiesa questa idea che dato che Cristo ha pagato il prezzo per i nostri peccati, non importa più come vivo nella mia vita. Ed è questo proprio l'argomento che Paolo affronterà oggi. E quello che sarà il concetto principale che cercheremo di sviluppare è questo: che il vero credente nato di nuovo non continuerà a vivere sotto il dominio del peccato. Il vero credente nato di nuovo non continuerà a vivere sotto il dominio del peccato. Ha finito con il peccato. È una pagina girata della sua vita, della sua storia personale. Ci deve essere per forza un cambiamento nella sua vita. Ed è questo che vedremo oggi molto, molto chiaro. La prima cosa che vediamo nella prima frase del versetto 1 dice: che diremo dunque, rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? Questa è la domanda che alcuni gli facevano a Paolo. E l'idea qui è che il fatto che Dio agisce con grazia, il fatto che Dio agisce con grazia non è una scusa per rimanere nel peccato. Il fatto che Dio agisce nei nostri confronti con grazia, grazia sovrabbondante, non è una scusa per continuare, per rimanere nel peccato. Forse ci verrebbe la domanda: come mai potrebbe una persona arrivare alla conclusione di questa domanda? Alcuni che facevano la domanda, rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? Magari diciamo, ma chi mai farebbe una domanda di questo genere? Che logica contorta! Però se ci ricordiamo quello che Paolo ha appena detto nel capitolo 5, abbiamo letto delle frasi molto forti, molto potenti, per esempio in 5:20, Romani 5:20, cosa ha detto Paolo? Paolo ha detto: il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. E se una persona non ha un contesto biblico, potrebbe pensare, caspita, se c'è sempre più grazia, allora che cambia se pecco o meno? È come un po' il diabetico che dice, posso mangiare tutti i cannoli che vuoi, in ogni eventualità c'è l'insulina che poi mi può guarire. E nel pensiero dei credenti di Roma la logica era ancora più contorta, perché loro un po' ragionavano, è come se io addirittura faccio un favore a Dio. Quanto più pecco, più gli do l'opportunità a Dio di dimostrare quanta grazia Lui è disposto a dimostrare. Voglio dimostrare, mangiando 1000 cannoli, la potenza dell'insulina per il bene dell'umanità, potrebbe dire uno che ha una idea un po' contorta. O una persona potrebbe dire, Signore, voglio dimostrare al mondo quanto sei pieno di grazia. Mi guarderò 5 film porno alla settimana e insulterò 10 persone per la tua gloria, per dimostrare quanto tu sei pieno di grazia. Che logica contorta. E ci sono le persone che cercano veramente di giustificare il loro peccato con tutti i tipi di strategie, tra la quale c'è anche questa. Però dobbiamo essere sicuri, come dice Galati 6,7, non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio. Tante persone lo fanno. Tante persone pensano di poter prendere in giro Dio. Posso peccare quanto voglio, ormai sono sotto la grazia, sono un credente. Paolo confronta questa logica contorta, però confronta anche l'idea più diffusa che il credente nato di nuovo può rimanere nel peccato. L'idea di molti credenti è questo. Il peccato fa parte della vita ormai. Mi devo abituare a vivere con il peccato perché fa parte della mia esperienza. Conviene imparare a rimanere nel peccato perché siamo carne e ossa, non c'è via di uscita. E Paolo cosa dice a questo? Quando dice rimarremo nel peccato, dice no di certo, no di certo. Il peccato non fa parte della vita del credente nato di nuovo. Convivere col peccato non sia mai, può la luce convivere col buio, può l'acqua essere mischiato con l'olio, sono due cose che non c'entrano. Alcuni di voi avete conosciuto il mio caro amico e mentore Dan Green, è stato qui 3 o 4 anni fa, e nel 2005, prima che siamo venuti in Italia, lui ha cominciato ad avere dei sintomi preoccupanti. Gli faceva male la testa, sentiva le braccia e le gambe che si addormentavano, i dolori vari. E dopo che ha girato per gli Stati Uniti, in diversi ospedali, gli hanno detto, Dan, mi dispiace, non riusciamo a trovare il modo per curarti, dovrai imparare a convivere con questa tua malattia. Questo non è come funziona la vita del credente nato di nuovo. Non è che bisogna imparare a convivere col peccato. Rimarremo nel peccato? No, di certo. Dice la parola di Dio. La domanda per te questa mattina è questa. Quali sono i peccati con i quali sei diventato familiare tu? Quali sono i peccati che ormai tu dici no, ma devo imparare a convivere con esse perché fanno parte di me, di chi sono? E devi correggere questa mentalità tua questa mattina. Rimarrai nel peccato? No, di certo. Queste cose che fanno parte della tua vita, che tu pensi che ormai sono come dei mobili di casa, così familiari ti sono, non fanno parte più della tua vita. Attacchi d'ira, mancanza di rispetto per tuo marito, prende per scontato tua moglie, pigrizia, parolacce, volgarità. Magari hai commesso talmente tanto questo peccato che non riesci a vederlo neanche più, talmente ti sei abituato a questo peccato. E Paolo dice, rimarremo in questo? No, di certo. Io i miei li conosco. Piano piano il Signore mi sta aiutando a scoprirle sempre di più e vedo che piano piano col suo aiuto riesco a fare progressi confronto a tanti peccati che mi assaliscono, che mi hanno assalito, però non ha nessun senso per la persona che è in Cristo, strappato come col velcro della sua vita vecchia, non ha nessun senso il vivere ancora nel peccato, nell'esistenza in Adamo. Se c'è un desiderio che io ho per questo 2014 è questo, che sei un vero credente, se dici di aver sperimentato una vera conversione, che questo insegnamento, quasi più di nessun'altra, perché il peccato è veramente il nemico per eccellenza del cristiano. Tu pensi no, ma sono altre cose, altre fosse potrei cadere, no, questo è il nemico per eccellenza. E se c'è una cosa che voglio che porti con te quest'anno è questo insegnamento. Che il peccato non ha dominio su di te. Non sei più sotto il suo dominio. non rimarremo nel peccato. Versetto 14, guardate nelle vostre Bibbie, infatti il peccato non avrà più potere su di voi. E vedremo com'è che funziona esattamente questa verità. Ora, qual è la relazione del credente col peccato? Questo lo vediamo in versetto 2. Rimarremo nel peccato affinché la grazia abbonde. Non di certo noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Come vivremo ancora in esso? Il principio è questo, la relazione del credente col peccato è che siamo morti nei suoi confronti. Questo versetto la Bibbia dice che ciò che fa la differenza e ciò che ci dà la potenza per sconfiggere il peccato non è la forza della volontà. Vi rimbocco le maniche e faccio tutto per affrontare il peccato. No, è una cosa molto più profonda, molto più spirituale, ed è che tu, se sei credente, sei morto al peccato. Sei morto al peccato. Non è bello, però si sente dire spesso, a quella persona gli ho messo la croce. Gli ho messo la croce. Cosa significa? Che le sue parole, i suoi pensieri, i suoi desideri, la sua presenza stessa non esiste più per te, non ti influenza più, è come se non ci fosse. Il credente gli ha messo la croce al peccato. Quello che desidera, quello che vuole, la sua presenza non ha più un'influenza su di noi. Paolo chiede se questa è la realtà della situazione, che siamo morti al peccato. La domanda che fa è questa: come vivremo ancora in esso? Come vivremo ancora nel peccato se siamo già morti nei suoi confronti? Nei versetti più avanti Paolo ci esorterà. Dobbiamo essere esortati di combattere contro il peccato, di lottare contro il peccato e sconfiggerlo. Ma con questi versetti ci dà la base e il punto di partenza per poter portare avanti una lotta di successo contro il peccato. E con questo versetto vuole assicurarci che capiamo che noi non dobbiamo fare, ma quello che noi siamo, quello che noi siamo per conto della nostra esistenza in Cristo. E questo nella Bibbia è molto importante, quando la leggiamo, di capire la differenza, quando la Bibbia ci dice che dobbiamo fare qualcosa e dobbiamo invece prendere conto di chi siamo. Sono due tipi di insegnamenti diversi. Alcune volte la Bibbia dice le cose stanno così, tu sei questo, la tua identità è questa. E in base a questa identità ti puoi spingere a fare delle cose. Ed è fondamentale capire la nostra essenza in Cristo per capire come possiamo sconfiggere il peccato. Qualche esempio: io non devo fare niente per essere un Jones. Io sono un Jones, faccio parte della mia famiglia. Poi questa mia identità come Jones ha degli effetti, produce delle cose nella mia vita, dove vivo, che lingua parlo, fatto che ho legami con la Spagna, tutti questi sono conseguenze del mio essere un Jones. Non sono un Vinci, non sono un Vini, non sono un Barba. Voi avrete altri benefici, altre conseguenze di essere parte della vostra famiglia, positivi e negativi. Però io sono Jones, sono un essere umano, non posso cambiare questo fatto. Sono Jones, non posso volare. Devo camminare a due piedi. Perché? Perché sono un essere umano. È la mia natura. Ed è la stessa cosa che significa essere credenti in Cristo. E questo è molto importante, ascoltate bene. Perché noi, secondo questi versetti, esistiamo in una nuova esistenza. È difficile concepirlo perché ci viene detto dalla parola, a volte non riusciamo a capirlo, ma è la verità. Viviamo secondo una nuova esistenza, siamo essere nuovi in Cristo, innestati in Cristo. E di questa nuova esistenza, ed è lì che sorgono le conseguenze della nostra nuova esistenza, che vuol dire vita verso la giustizia e morte verso il peccato. Siamo in Cristo, non siamo più in Adamo, siamo, come detto la settimana scorsa, come se fossimo teletrasportati, rapiti fuori dall'esistenza in Adamo e immessi nell'esistenza in Cristo. Qua ci sono alcuni versetti, l'avrete letto spesso quando leggete la parola di Dio, l'importanza dell'essere in Cristo. Romani 6:11, così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma vivente Dio in Cristo Gesù. Infatti in Cristo Gesù non ha valore la circoncisione. Se dunque uno è in Cristo, 2 Corinzi 5:17, Efesini 1:3, benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. È una sfera di esistenza in Cristo. Efesini 1:13, in Lui, voi pure dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo in Cristo, è una questione di identità nuova. L'altra settimana abbiamo parlato della differenza tra l'esistenza in Adamo e l'esistenza in Cristo. E l'esperienza in Adamo mi fa ricordare a quello che ho sentito dal telegiornale qualche anno fa. Avevano fatto uno studio su alcuni gamberi che arrivavano della Cina, venivano mangiati da noi, adesso c'è da preoccuparsi quando vi dirò il resto della storia. E questi gamberi stavano morendo perché vivevano in queste vasche enormi dove erano tutti insieme. E i gamberi mangiavano ciò che trovavano nell'acqua di queste vasche, ossia gli escrementi, che loro rimettevano l'acqua, lo ingerivano e poi lo buttavano fuori. E l'acqua era diventata tossica, perché era stata riciclata attraverso il loro sistema tante volte che il tossico diventava sempre più tossico e noi queste cose le mangiamo. Vivevano in vasche tossiche, fatti da loro stessi. È forte come immagine, no? Queste vasche dove vivevano in questa acqua tossica. E noi eravamo come questi gamberi, prima di conoscere Cristo. Vivevamo in questo ambiente, in questa sfera, in questa realtà tossica dal peccato, alla quale contribuivamo anche noi. Non è che eravamo solo le vittime, ma eravamo anche noi stessi a produrre questa tossicità nella sfera nella quale vivevamo. Ma adesso siamo in Cristo. Completamente diverso. E questa è la base della vita cristiana. E questo essere in Cristo impedisce, per forza della natura, impedisce che noi continuiamo a vivere nel peccato. Come vivremo ancora nel peccato? Questo concetto che dirò adesso è molto importante. Perché dovete prendere nota che non dice non pecchiamo più, non dice questo. Non dice non pecchiamo più, sappiamo che c'è ancora il peccato, nel senso che facciamo dei peccati. Ma dice che non vivremo nel peccato, non vivremo ancora in peccato. La nostra madrelingua non è più il peccato, giusto? Noi quando pecchiamo stiamo male, è contro la nostra natura, è contro quello che sappiamo che è giusto. E da quando siamo in Cristo il peccato è una cosa anomala, è una cosa che ci butta giù, ci fa stare male, è strana, è fuori luogo. Pecchiamo sì, perché c'è ancora un residuo di peccato, però non è nel nostro carattere, siamo in Cristo. Noi credenti siamo come degli ex tossicomane. Per un periodo il peccato era la droga per noi ed eravamo lasciati ad essa. E anche se abbiamo lasciato la droga del peccato, ci sono ancora dei residui. Non è stata ancora purgata di pieno nelle nostre vite. Ma piano piano il Signore lo sta facendo. In darci la sua vita. Alcuni hanno difficoltà con questo concetto, perché se tu dici che il vero credente non pecca, allora nessuno è un vero credente. Dice, no, perché? Perché tutti pecchiamo. E se diciamo che il vero credente non pecca, allora non ci sono veri credenti, ma nessuno sta dicendo che il credente non pecca più. Infatti, prima Giovanni cosa dice? Dice, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi. Tutti pecchiamo, questo non è il punto. Il punto è che non rimaniamo nel peccato e che non viviamo nel peccato. Questa è la differenza. È quello che dice prima Giovanni 3:9, chi è nato da Dio non persiste nel commettere peccato. Non può persistere nel peccare perché è nato da Dio, c'è una nuova potenza in lui, una nuova vitalità in lui che non lo permette di lasciarsi andare al peccato, sfacciatamente. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio. Questo è l'insegnamento biblico. Il vero credente non vive, non è la sua madrelingua. Ci sono persone qui che hanno provato a tornare al peccato, hanno cercato di voltare le spalle a tutto quello che hanno sperimentato e saputo, ma non siete stati capaci, giusto? Perché? Perché c'è qualcosa che continua a trascinarci verso la giustizia, verso la verità, verso la virtù del fatto che siamo in Cristo. E non possiamo lasciarci andare al peccato. La giustizia è come una calamita che ci respinge verso la giustizia. siamo stati redenti e abbiamo la vita di Dio che è in noi. Questo è un concetto meraviglioso biblico. Adesso lo approfondiremo un po' di più, ma abbiamo la vita stessa di Dio in noi. Come potremo fare le cose che sono completamente contrarie a quello che è la sua vita, la sua volontà? Il segno più chiaro è che non viviamo nel peccato. Alcune persone mi dicono: Keith, ho paura di non essere credente, pecco troppo, ho paura di non essere credente. La mia risposta è questa: sono contento, non che pecchi troppo, ma sono contento che è una coscienza che ti fa dire: questo non è giusto, questo non va bene. E cerco di incoraggiare il fratello o la sorella a dire: questo è il segno più chiaro invece che sei un vero credente, che ti interessi, che ti importa che pecchi. Se tu potresti tornare al peccato e non interessarti più, lì c'è da preoccuparsi. Se tu puoi lasciare tutto, lì c'è da preoccuparsi. Però se tu sei appesantito del fatto che sei un peccatore, allora unisciti al gruppo. Tutti noi siamo nella stessa barca, odiamo il nostro peccato, odiamo quando facciamo questo che fa parte della vita di tossicomane che eravamo prima, non lo siamo più. E noi vogliamo vivere secondo i principi di Dio. Il terzo punto che vogliamo toccare si trova in versetti 3 e 4. Dice: o ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Io ce l'ho sottolineato quella frase perché mi piace tantissimo. Camminare in novità di vita. E Paolo qua ci dà la ragione per la quale il credente che ha la sua esistenza in Cristo è morto al peccato. Come possiamo dire che siamo morti al peccato? Ed è perché cosa? Per mezzo della sua identificazione con Cristo. E questo fatto della unione con Cristo, non potrete mai studiarla abbastanza e capirla abbastanza, perché è il fondamento per la vita cristiana. Che noi dal momento in cui crediamo in Cristo, siamo uniti a Lui. E le sue vittorie diventano le nostre vittorie. E la sua morte, la sua sepoltura e la sua risurrezione diventa la nostra, nello stesso modo. Non è un caso, secondo me, che Dio ha voluto che parlassimo di questo brano 2 settimane prima del battesimo di Enzo e Cinzia, perché avremo un simbolo vivente di quello che è accaduto, quello che succede nel momento della conversione. È importante dire che qui parliamo di un battesimo spirituale che succede nel momento della conversione. Questo battesimo, della quale parla Paolo qui, significa l'essere immersi, l'essere uniti a Cristo in un modo permanente per far sì che siamo uno con Lui. Ripeto, questo battesimo significa essere immersi in Lui, tale come Enzo e Cinzia lo saranno nell'acqua, e uniti a Lui in un modo permanente per far sì che siamo uno con Lui. E questo accade nel momento che appoggiamo la fede in Cristo, nel momento della conversione. Colossesi 2:12 dice: siete stati con Lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati risuscitati con Lui mediante la fede. È la fede quello che ci innesta, quello che ci fa diventare parte in il ministero e la vita di Cristo. E il battesimo simboleggia questa realtà spirituale. Il battesimo in acqua simboleggia, primo luogo, la nostra morte con Cristo. Siamo stati battezzati, siamo stati identificati nella sua morte. Galati 2:20 dice la stessa cosa: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che ora vivo nella carne lo vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io sono stato crocifisso con Cristo. Sono morto, il mio vecchio Keith è morto. Lo stesso dice Romani 6:20, il nostro vecchio uomo è stato crocifisso. Vediamo, è radicale. Il peccato, l'uomo che viveva nel peccato, bramava il peccato, è stato annientato. Non c'è più nella tua vita. Quando pensiamo all'essere crocifisso con Cristo, voglio che pensi a ogni pensiero, ogni atteggiamento, ogni parola, ogni sguardo puzzolente e schifoso che hai mai coccolato nella tua vita. È stato annichilito su quella croce per sempre. Cosa c'entra più con te? Non c'entra più niente di questo con te. È stato annichilito, è stato appeso a quella croce nella morte di Cristo. Quello che è stato il momento più di più sofferenza, più commovente per noi che siamo seguaci di Cristo, è stato il momento in cui il nostro vecchio uomo è stato devastato, è stato messo via una volta per sempre. Su quella croce c'era il tuo peccato e il mio peccato. Se non mi credi, guarda quello che dice 2 Corinzi. Non ce l'ho qui davanti, mi sa, no? Ascoltatelo invece. 2 Corinzi 5,21, colui che non ha conosciuto peccato, egli, Dio, lo ha fatto diventare peccato per noi. Tuo peccato, mio peccato. Dio ha fatto diventare Gesù Cristo quel peccato e poi lo ha annientato sulla croce. È come quando il padre dà la caccia all'assassino dei suoi figli, colui che l'ha fatto soffrire tanto e non smette di soffocarlo finché il cuore non palpita per l'ultima volta. È quello che è successo sulla croce. Il peccato nella tua e nella mia vita è stata annientata. Non palpita più il suo cuore nei nostri confronti. Non solo siamo stati morti, siamo stati anche sepolti con Lui. Il peccato è morto veramente, la prova è che è stato seppellito. Il peccato nella forma di Gesù Cristo. Dio non ha voluto solo crocifiggere il peccato, l'ha messo sotto terra come dei rifiuti tossici. L'ha spazzato via. Vedi che non c'entra più con te il peccato. Vedi che l'hai lasciato alle tue spalle, che non devi più vivere nella realtà, nella sfera dove è sovrano il peccato. E la nostra identificazione con Cristo non si ferma lì, ma anche a quello che per me, come detto, è uno degli insegnamenti e delle frasi bibliche più belli in assoluto, il risultato della nostra unione con Cristo. E che cosa ci dice qua l'Apostolo Paolo? Dice, affinché tutto questo, la morte di Cristo e l'essere stato sepolto, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi, come Cristo è risorto, così anche noi camminassimo in novità di vita. Questa è la tua vita adesso, fratelli, sorelle. Novità di vita. Manca questo insegnamento per avere l'inquadro pieno. E il risultato della nostra unione con Cristo è che come Lui è risorto dai morti per la gloria splendente del Padre, anche noi possiamo camminare in novità di vita. Questo è la makeover per eccellenza, fratelli. Il mondo è ossessionato con dei makeover, ti fai la faccia nuova, i vestiti nuovi. Ragazzi, questa è la vita divina che ci trasforma di un modo basico, un modo, grazie, che non è come nessun altro. Sono qua sotto la, sembra lo spa, qua, dal caldo che mi sta picchiando. Ecco, dicevamo che noi adesso possiamo camminare in novità di vita, perché il peccato è stato seppellito. Il peccato, ascoltatemi bene, fa parte del vecchio ordine delle cose, fa parte di quello che era una volta la tua vita, ma non quello che è adesso la tua vita. La risurrezione inaugura l'alba di questa nuova esistenza per tutti gli uomini. E io voglio, fratelli, che avviate una prospettiva molto ottimistica, non solo di quest'anno, ma di tutta la tua vita con il Signore. Tu cammini in novità di vita, hai la vita di Cristo, la vita divina che sorge tra le tue vene. Come potrai vivere nel peccato? Come potresti tornare a quelle cose che una volta ti facevano incuriosire tanto? La vita divina, la vita stessa di Cristo è versata in questo insieme di carne, sangue, cellule. Quello che dice la parola, questo versetto mi piace tanto. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio, a malapena, la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Siamo trasformati, la vita è immessa in noi, e noi, se siamo in Cristo, per forza della natura, siamo trasformati da gloria in gloria. Da una misura di gloria, da una misura di bellezza, da una misura di rispecchiare il nostro Signore, più, sempre di più. Dio ci ha trasportati dalla nostra esistenza pigra, annoiata, piatta, immettendo il suo potente, dinamico, emozionante spirito in noi. Perché siamo così piatti nella nostra vita spirituale? Non dovrebbe essere. Dovremmo essere, come dice qua, coloro che camminano in novità di vita. Quando una persona esce della vasca dell'acqua, simboleggia la verità della sua vita spirituale. Esci dalla vasca dell'acqua, nel giorno del battesimo di Angelo e Cinzia, e rispecchia, è una figura di quello che è questo versetto. E quello che faranno loro quando escono dall'acqua è questo. Diranno a tutto il mondo, diranno, state attenti mondo, perché ci sono nuovi redenti in giro per il mondo. Ci sono nuovi figli e figlie di Dio in giro per questa terra, con la vita di Dio che palpita per le loro vene. Prima la tua vita andava avanti, anche se a strattoni, alimentata dal peccato, dei desideri della carne, come una macchina alimentata dalla benzina di basso calibro. Ora però sei un essere redento, sei un essere in Cristo, sei una donna redenta, sei alimentato con il combustibile per gli avioggetti, la vita divina che è in te. Che c'entra più il peccato nella tua vita? Non c'entra niente. Non cercare di sporcare questo dispositivo nuovo che ti ha dato il Signore con quello che era la benzina, l'alimento della vita vecchia. Il peccato è morto. Io spero che ti renderai conto di questo questa mattina. Il peccato è morto. Pensa alla tua vita. Quali sono le cose che tu hai giustificato nella tua vita? Dire sì, ormai va bene. No, non va bene. Fa parte della tua vecchia vita, la tua vita passata. E se c'è un augurio per questo 2014, non posso pensare a nessuno meglio di questo, che possiamo viverlo a pieno, amen. Che possiamo vivere questa vita a pieno, che possiamo non vivere vite sporcati da quello che era la vita di Kid di prima, di Anna di prima, di Paolo di prima, di Chiara di prima, ma che viviamo, come ho scritto qua, con una vita ad alta prestazione, come una macchina alimentata della benzina più potente. Voglio ricordartelo, sei un essere umano redento. Quando te ne renderai conto di questo? Quando aprirai gli occhi a questo fatto? Sei un essere redento, destinato a regnare sulla terra, giudicare il mondo, giudicare gli angeli, ci dice la parola di Dio. Quando ti renderai conto? Quando comincerai a vivere in base a questa verità. Questo è l'augurio che faccio a tutti noi, cominciando da me stesso, ovviamente. Il predicatore predica sempre prima a se stesso e poi agli altri. Spero che ci renderemo conto che il peccato è troppo basso per noi, e che noi possiamo camminare in novità di vita, quest'anno e in tutta la nostra vita. Signore, ti ringraziamo per quello che è la tua parola. E vogliamo veramente prendere coscienza di questo fatto, che veramente, Signore, siamo stati strappati dalla realtà dove il peccato regnava e siamo adesso in Cristo. Le sue vittorie sono le mie vittorie, la sua vita è la mia vita, in un modo spirituale, in un modo reale. Signore, se c'è una cosa che desidero per me e per i miei fratelli, che possiamo veramente capire questa verità di più in quest'anno, di poter identificare quei peccati che forse sono diventati per noi come dei mobili di casa, così sono familiari ai nostri occhi, e renderci conto che non c'entrano niente con noi, e che noi abbiamo tutto l'impeto, tutta la forza, tutta la potenza per poter slanciarci in avanti e vivere vite di giustizia, vite virtuose, vite che rispecchiano la tua gloria. Se ne ci hai lasciato su questa terra per questo, per splendere di te per i giorni che abbiamo ancora da vivere. Signore, grazie per la tua parola, ti prego di applicarlo alle nostre vite, aiutarci a vivere in base a questo, nel nome tuo Gesù. Amen.